come forse avrete notato, preferito rispetto a quello che era il programma iniziale pensato ormai più di un anno fa, di allungare il testo di riferimento di questo incontro, che inizialmente avevo pensato di fermare i primi 12 versetti. A qualcuno scuote la testa, come dire, me ne ero accorto. Bene, bene. E siamo arrivati fino al 21, come adesso abbiamo visto e abbiamo letto. La questione che sta al cuore, appunto, Chiara, è questa del Concilio di Gerusalemme, che è un momento importantissimo nella storia della Chiesa degli inizi. E vorrei con voi questa sera che anzitutto comprendessimo bene, da una parte, quali sono le grosse questioni che stanno alla base di un momento così forte, difficile, duro, che questo testo tutto sommato presenta, non dico con leggerezza, ma con una certa celerità. E poi un secondo momento, che appunto provassimo a capire che cosa possiamo imparare da questa esperienza della Chiesa degli inizi, che può servire anche a interpretare il nostro cammino di Chiesa di questo nostro tempo. C'è una contrapposizione che qui si crea tra gruppi di credenti. Il testo del primo versetto non lo dice tanto, altre traduzioni, ma soprattutto altri codici antichi, non dicono solamente alcuni venuti dalla Giudea, ma esplicitano che erano alcuni credenti. Quindi gente, cioè, si precisa il fatto che questi, insomma, non sono solamente alcuni che volevano difendere l'ebraismo, ma erano già fedeli di Gesù, già appartenevano alla Chiesa. La contrapposizione è una contrapposizione che potremmo dire mette contro due realtà di vita che si sperimentavano nella Chiesa degli inizi. Da una parte Gerusalemme, che incarnava per forza di cose la tradizione di tutto il cammino della fede di Israele, che si era aperto a riconoscere in Gesù il Messia. Non era un'altra cosa, non era una rottura con l'ebraismo, erano ebrei che avevano creduto in Gesù, che da ebrei riconoscevano in Gesù il compimento delle promesse fatte da Dio al popolo eletto da sempre. La Chiesa di Gerusalemme, fatta essenzialmente da ebrei, aveva questa come sua caratteristica, per forza di cose. E dall'altra però c'era un'esperienza che era nata altrove, che potremmo chiamare un po' innovativa, che soprattutto viveva la Chiesa di Antiochia, di cui abbiamo già visto insieme. Questa contrapposizione che si crea non è solamente quella contrapposizione che poi avrà sempre spazio nella storia della Chiesa, e non solo della Chiesa: da una parte ci sono i conservatori che portano avanti la tradizione, dall'altra ci sono i riformisti che portano avanti l'innovazione. Non è solamente questo, quello che c'è di mezzo è molto di più, e la prima cosa che appunto vorrei che cogliessimo è questa. Perché la preoccupazione che i giudei esprimono è una preoccupazione importante per la fede, e nello stesso tempo la questione che viene sollevata dall'area, diciamo, paolina di Antiochia è altrettanto importante. Che cosa dicono questi? Se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. C'è di mezzo Mosè e c'è di mezzo la salvezza. Ora, dire l'usanza di Mosè, dire circoncisione, vuol dire mantenere fede a quell'attenzione che da sempre, dall'alleanza in poi, quindi da Mosè in poi, il popolo di Israele ha sempre cercato di mantenere, l'attenzione a tenersi lontani da ogni forma di idolatria. Non lasciarsi contaminare da usanze, abitudini dei popoli vicini è stato per Israele la forma di rimanere fedeli al Signore, non era una cosa da poco. Quindi il desiderio di questi di Gerusalemme di custodire tutta la storia di fede del popolo di Dio è un modo per scongiurare il rischio dell'idolatria che era sempre presente. Sappiamo tutta la storia di Israele, la storia dei profeti in particolare, quanta fatica hanno fatto i profeti, ma prima ancora i giudici e sempre, a lottare contro la perenne tentazione del popolo di Israele di accodarsi a forme di vita e a forme di culto che vedevano, respiravano, incontravano nel contatto con genti altre che vivevano attorno a Israele. Quindi l'esclusione di ogni forma idolatrica chiedeva fedeltà alla legge. Se non sono fedele alla legge, mi concedo ad altro. E tra queste cose il segno dell'appartenenza è quello della circoncisione. Ecco perché è così forte questa espressione: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poi la storia di Israele ci ha più volte raccontato anche quanto forte in alcuni momenti sia stata l'opposizione ad ogni innovazione che in qualche modo potesse indebolire la forza di Israele e la forza della sua fedeltà. Nella liturgia ambrosiana, che mette, come sapete, la figura di Giovanni Battista e del suo martirio un po' al centro di questo nuovo percorso che da qualche anno si è disegnato, forse appunto avrete colto, anzi sicuramente avrete colto, come nel tempo precedente, nel domenica, ma anche nei giorni feriali precedenti alla giornata del martirio del Battista, ci siano tutta una serie di testi, soprattutto le letture del testo dei Maccabei, che ricordano esattamente uno dei momenti duri, forti e tragici della storia di Israele, in cui durante la dominazione dei Seleucidi nel secondo secolo avanti Cristo c'era stato il tentativo di ellenizzare il giudaismo da parte del re Antioco IV, che in realtà non era un tentativo, per come l'ho colto io, e non solo io, insomma, un tentativo di mescolare la fede di Israele con altre, ma solo un tentativo di renderla un pochettino più attuale, quindi di eliminare alcune di quelle cose che parevano legate a una storia antica ma che non rispondevano più alle esigenze dei tempi. Il popolo di Israele, parte del popolo di Israele, si è duramente opposto a questo tentativo di ellenizzare la fede di Israele, e ci fu questa rivolta, quella appunto dei Maccabei, che poi ridiedero possibilità del culto al Tempio, mentre con l'Antico si pensava di moltiplicare i luoghi di culto, di relativizzare la circoncisione, eccetera. Perché mi fermo su questa cosa? Perché appunto la storia di Israele è una storia del secondo secolo avanti Cristo, quindi non così lontana dai tempi di Gesù, è stata duramente segnata col sangue anche questa rivolta dei Maccabei, che appunto poi hanno pagato con la vita in molti questo tentativo di ellenizzazione della fede ebraica, e ancora oggi è viva la memoria di quegli eventi nella festa annuale che gli ebrei fanno, la festa delle luci, la festa di Hanukkah. Quindi è chiaro che quando c'è una situazione in cui alcuni non circoncisi credono al Messia di Israele, è un problema. C'è il rischio che qualcuno venga qui a indebolire la fedeltà del culto di Israele. Per cui questo per dire che c'è di mezzo una questione forte, è una preoccupazione non così strana e non così banale, quella di questi giudei che dicono no, non buttiamo via tutta la storia del nostro popolo e tutta la fatica con cui ci siamo conquistati questa fedeltà. Nello stesso tempo l'affermazione che Luca ci mette qui è un'affermazione estremamente forte, perché non c'è di mezzo solo la dichiarazione dell'importanza della tradizione, della circoncisione, ma c'è di mezzo la questione della salvezza. Se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. E cosa vuol dire parlare di salvezza quando si viveva la fede esattamente nella salvezza di Gesù da cristiani? Se Gesù è colui che salva, Cosa vuol dire che senza la circoncisione non si può essere salvati? Anche per chi, come dire, guardava le cose dalla prospettiva di Gesù, era un problema immaginare la circoncisione. Ma come? Allora non è Gesù che salva, è la circoncisione che salva. Allora qual è il peso della presenza di Gesù, della sua morte, della sua risurrezione? Per altro aspetto, appunto, un'affermazione di questo genere mette in discussione l'efficacia salvifica della morte e della risurrezione di Gesù, e anche questo era un problema. Quindi ci sono di mezzo due problemi piuttosto seri, non banali, che devono trovare in qualche modo una composizione. Tutta questa vicenda del Concilio di Gerusalemme è l'occasione in cui esplodono e vengono messi a tema queste due questioni piuttosto serie che i primi cristiani, ebrei da una parte, fedeli alla tradizione di Israele, e giudei anche dall'altra parte, con tanti pagani con i quali si vedeva che la fede in Gesù era possibile e che però non avevano una storia di fede come quella di Israele e non avevano una circoncisione, questa questione doveva essere in qualche modo risolta e composta. E sono parole di coraggio quelle che in fondo diciamo, quelle che in fondo abbiamo letto, parole di coraggio di qualcuno che osa mettere le questioni sul tavolo. Da una parte questi giudei che vanno a creare un po' di scompiglio ad Antiochia, e dall'altra Paolo e Barnaba che, insomma, questa cosa non si sentono proprio di accettarla e che hanno il coraggio di mettere sul tavolo una questione così complessa e così difficile, perché il cammino dei discepoli di Gesù possa essere un cammino lieto e libero e non frammentato e non diviso o segnato da scontri, come sembrava apparire con questi passaggi che, seppur rapidamente, Luca ci racconta. Non dimentichiamo appunto che i primi cristiani non si sentivano altro rispetto al fedele cammino giudaico. C'erano ebrei osservanti che avevano riconosciuto in Gesù il compiersi delle promesse di Dio, e c'erano nuovi credenti che riconoscevano in Gesù il Salvatore che il popolo di Israele aveva a lungo annunciato e atteso, pur non conoscendo la storia di Israele. Del resto, c'è anche un'altra cosa che va sottolineata. Il testo degli Atti ci fa un po' intuire che lo schema strutturale, istituzionale della Chiesa degli inizi non è poi molto dissimile da quella che era la struttura della comunità di Israele, della fede di Israele. È in perfetta continuità, è solamente un rinnovamento, non è un cambiamento. C'era il Sinedrio con i sacerdoti, che erano le due forme con le quali il cammino del popolo di Israele si muoveva per regolare la sua vita di fede che poi voleva dire anche di vita comunitaria, di vita civile. E nella chiesa che appunto ad Antiochia, non dimentichiamolo, viene chiamata cristiana, ci sono i sacerdoti, gli apostoli e i presbiteri, gli anziani. È lo stesso schema. C'è continuità. Quindi la proposta che arriva da Paolo e Barnaba di relativizzare alcuni stretti precetti religiosi dell'ebraismo, come quello fondamentale della circoncisione, per favorire l'ingresso alla fede in Gesù anche da parte dei non ebrei, era una cosa piuttosto forte, che non a caso viene sottoposta alla struttura di Gerusalemme, gli apostoli con gli anziani sacerdoti. Lo ripeto ancora una volta, con questo rischio, insomma, no, che si avverte, minando anche solo qualcuno dei capisaldi della legge, ci si può trovare di fronte all'eterno rischio dell'idolatria, della contaminazione, all'impoverimento della fede dei padri. Del resto non dimentichiamo che il primo degli uccisi nella comunità degli apostoli, Giacomo, è stato ucciso per questo, per la sua apostasia idolatrica. Quindi tutto questo esplode proprio ad Antiochia. Paolo e Barnaba quindi con altri si muovono verso Gerusalemme, cercano lungo il cammino, bella anche questa immagine che Luca un po' ci racconta, attraversano la Fenicia, la Samaria, raccontano la conversione dei pagani, suscitano grande gioia in tutti i fratelli, quindi è come se cercassero un po' consenso, vanno alla raccolta di voti strada facendo per arrivare a Gerusalemme e dire anche altri la pensano come noi, no? Guardate che abbiamo sentito quelli della Fenicia, anche quelli della Samaria, sono tutti contenti di questa cosa, dà proprio l'idea di, Paolo, conosciamo la sua focosità, anima smuove e probabilmente cerca il consenso strada facendo, e si presenta così agli apostoli. Quello che noi chiamiamo concilio di Gerusalemme, gli atti lo descrivono come una grande discussione. Come avviene questo confronto? C'è Pietro, che ha vissuto la straordinaria esperienza dell'incontro con il centurione Cornelio, il primo che interviene. Poi viene ascoltata l'esperienza missionaria che Paolo e Barnaba riportano, che esemplifica un po' quello che Pietro ha accennato, facendo riferimento a, benché non così esplicito, qui alla questione di Cornelio che lo aveva toccato. Gli esempi di Paolo e Barnaba saranno più ampi. E poi interviene Giacomo, questo non è il Giacomo apostolo, è Giacomo quello che è chiamato il fratello del Signore, un parente di Gesù, che era a capo della comunità di Gerusalemme. Permettetemi una nota curiosa, questo Giacomo chiama Pietro, forse un po' polemicamente, lo chiama Simone, lo chiama con il nome di prima, come dire, qua ti stai perdendo un po', insomma, per cui c'è questo accenno un po' polemico che Luca forse con qualche sogghigno ci mette lì nel testo. E quali sono i criteri che vengono messi in campo dai protagonisti del Concilio di Gerusalemme per arrivare a una determinazione? Queste penso sono le cose che poi interessa anche noi un po' provare ad annotare, a raccogliere. Ci sono tre osservazioni che Pietro fa per arrivare a una decisione. Pietro dice, la prima cosa è il richiamo alla sua autorità, Ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e vengano alla fede. Dice, ho qualcosa da dire io perché questo incarico mi è stato dato, ho questa responsabilità. Quindi mette in campo la sua responsabilità, ricevuta per investitura divina come un mandato per la buona notizia che lui già qui interpreta le nazioni, quindi non si tratta solo Israele, ma già Pietro qui dice allarghiamo un po' la prospettiva, io questa responsabilità la sento per tutti, non per alcuni solamente. Secondo criterio che Pietro utilizza è il criterio dell'osservazione di ciò in cui Dio ha preceduto le sue chiese. Dice, noi dobbiamo guardare che c'è qualcosa che Dio ha fatto, che non abbiamo fatto noi e che c'è. E se apriamo gli occhi e lo vediamo, non possiamo fare a meno che dire è successo. Potrà anche spiacerci, come a qualcuno spiaceva, ma è accaduto. Dio, che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo come a noi. Lo ha fatto Dio. Altri hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo senza attendere l'autorizzazione della comunità ecclesiale, solamente per l'intervento primario di Dio, che, cosa che sottolinea Pietro, non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e loro. Questo in fondo è il cuore di questo, diciamo, secondo criterio. Dio ha deciso lui e lui, guardate, non ha fatto discriminazione tra noi e loro. Lo Spirito Santo è giunto a tutti. Dicendo questa affermazione, in fondo Pietro già rilegge il criterio dell'elezione perenne di Israele come popolo di Dio, il popolo eletto, in una maniera nuova. in cui il popolo eletto non è l'unico spazio in cui Dio agisce, ma il popolo eletto è il tramite perché le nazioni conoscano. E, appunto, sono parole con le quali già Pietro dice come in fondo vada interpretato il ruolo di tutta quella storia lunga, appassionata della fede di Israele, che non può essere buttata via, ma deve essere reinterpretata non come recinto chiuso, ma come volano che poi trascina con sé appunto le nazioni, visto che Dio discriminazione non ne ha fatta. E il terzo criterio che mette in campo Pietro, così mi sembra di interpretare, di leggere questa parte del suo intervento, è una cosciente e umile consegna della propria povera limitatezza, del proprio peccato. Pietro dice: guardate che comunque noi, giudei da sempre, non siamo stati in grado di osservare la legge come avremmo dovuto, nemmeno noi. E come possiamo imporla a chi nemmeno la conosce, nemmeno la capirebbe? Quindi c'è anche questa sorta di presa d'atto cosciente della propria limitatezza, del proprio peccato, insomma, come dice Pietro, ma cosa continuiamo a rendere assoluti tutti questi precetti che noi non siamo mai stati in grado di osservare come avremmo dovuto? Siamo peccatori. Che problema c'è se altri che finora abbiamo considerato peccatori vengono alla fede in Gesù? Luca ci tiene a sottolineare che dopo questa serie di interventi, dopo questo intervento, scusate, di Pietro, tutta l'assemblea tacque, al versetto 12. Sarà stato un tacere di fronte a una parola così forte, la parola dell'autorità, sarà stato un tacere che Luca ci dice prepara lo stare ad ascoltare Paolo e Barnaba che riferiscono i segni e prodigi di Dio, ma credo che potremmo anche leggerci dentro questo silenzio un po' di stupore, di rispetto, nella consapevolezza che lo Spirito ha qualcosa da dire alle sue chiese. Paolo ci dice queste cose, questi criteri illuminano un modo di guardare la questione. Attenzione, attenzione, qui c'è qualche cosa da capire. Lo Spirito sta dicendo qualcosa al nostro tempo. Dobbiamo capire una cosa forse nuova che prima non avevamo colto. Credo che dentro questo silenzio potremmo leggerci l'impressione che presentiamo che qui c'è in gioco una cosa che non ci si aspettava. Dobbiamo capire bene dove ci sta portando lo Spirito. E credo che sia un atteggiamento prezioso per le chiese, ancora oggi, per le comunità. Il silenzio che può far bene anche a noi, un silenzio da mettere un po' in campo negli spazi delle nostre decisioni condivise, nei nostri consigli, nelle nostre assemblee, nei nostri concili, ad ogni livello. Quel silenzio in cui smetto io di dire quello che penso e che ho sempre pensato e tu quello che pensi, quello che hai sempre pensato, smettiamo di sovrapporre le nostre voci per dire quello che noi riteniamo importante, perché forse c'è un'altra voce da ascoltare che ha da dirci una cosa che non sta né nelle parole mie né nelle tue, perlomeno non solo nelle mie, non solo nelle tue. C'è una parola altra che dobbiamo cogliere e di fronte alla quale non possiamo rimanere distratti o dispersi. Un silenzio che metta a tacere le opinioni personali, che metta in discussione le abitudini consolidate, che metta un attimo da parte le aspettative generali che abbiamo per facilitare l'ascolto di ciò che Dio opera nella storia e nella vita delle persone, perché poi ci si possa interrogare a partire proprio da quello che Dio manifesta, a partire dalle vie che Dio sa percorrere in libertà e secondo la sua sapienza. E infatti questo silenzio diventa lo stare ad ascoltare Barnaba e Paolo che raccontano quello che è già successo, non quello che pensano loro. Riferivano quali grandi segni e prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per mezzo loro. È l'ascolto di quello che Dio ha fatto, è l'ascolto della vita delle persone, è l'ascolto della storia. non sono più le opinioni che sono di mezzo, ma l'azione di Dio. Che è un po' come se ci venisse detto, ma chi pensiamo di essere noi, chi crediamo di essere per immaginare di imbrigliare la creatività di Dio, per mettere sul piatto continuamente le nostre opinioni, le nostre tradizioni, le nostre abitudini. Chi siamo noi per mettere al centro questa cosa, per quanto sia stata importante per la nostra storia, per il nostro cammino, per il cammino di altri, per la vita della Chiesa? Chi siamo noi per dire che questa è una cosa assolutamente importante, quando Dio ha già fatto altro? Quindi un po' più l'ascolto di ciò che Dio compie tra le persone, un po' meno alle regole che noi stessi abbiamo stabilito. E forse alcune delle, al di là delle questioni precise, ma delle riflessioni che sono state messe in campo in questo sinodo, ci dicono che questa sensibilità è preziosa nel nostro tempo. Dopo questo ascolto interviene Giacomo, che prende la parola, il fratello del Signore, e conclude la discussione equilibrando un poco la decisione in ascolto delle esigenze dei presbiteri di Gerusalemme, che erano appunto quelli più attenti a non sminuire l'importanza della fede dei precetti di Israele. Cosa aggiunge, cosa precisa, cosa dice Giovanni? Giacomo. Il suo intervento rimarca l'importanza di tenersi lontani non solo da ogni tentazione, ma anche da ogni sospetto di idolatria. Quindi, come se Giacomo dicesse, non si tratta solamente di non essere idolatri, ma nemmeno di essere sospettati tali. Quello che dobbiamo imparare a fare dentro questa situazione, ben inteso che si è capito ormai che possono diventare cristiani anche, cioè credenti in Gesù, anche non ebrei, anche senza la circoncisione, ma teniamo lontano anche ogni minimo sospetto di idolatria, che nessuno, soprattutto della comunità di Israele, possa neanche lontanamente sospettare che i cristiani in realtà si concedono ad altro, ma anche se non sono circoncisi non vengono meno a ciò che è tutta la fede di Israele. Il suo intervento va, credo, in questa direzione, va inteso in questa direzione. Riconosce Giacomo che accanto al popolo eletto da Dio come sua proprietà c'è ora altro, lo dice il versetto 14, Dio ha voluto scegliere dalle genti un popolo per il suo nome, lo riconosce, e nello stesso tempo viene custodita l'unicità di Israele e viene riconosciuta l'azione libera di Dio che si sa muovere anche altrove. C'è insomma sempre un altro popolo altrove rispetto ai nostri criteri. Questo fa bene ricordarlo anche a noi, insomma, quello che noi chiamiamo il popolo di Dio, quello che noi chiamiamo la Chiesa, quello che noi in senso più stretto ancora chiamiamo la comunità cristiana, deve sempre lasciare spazio un altrove, a un oltre, dove Dio agisce. Dio si sa muovere anche altrove. Noi abbiamo bisogno di rassicurarci in un'appartenenza, ma Dio si muove anche altrove. Insomma, c'è sempre un altro popolo. Quello che qui Giacomo osserva non si è certo concluso con il Concilio di Gerusalemme. Sappiamo come la storia della Chiesa sarà continuamente segnata da questa ulteriorità, e ancora oggi, e chissà ancora domani, quanto ancora dobbiamo scoprire e intendere di questa ricchezza che ancora può venire dall'oltre. È un invito sempre nuovo anche per noi oggi, che siamo perennemente tentati di chiuderci nel già noto, nei confini rassicuranti di cui ci siamo dotati, di cui abbiamo bisogno, ma che non possono diventare un tentativo di imbrigliare il modo con cui Dio agisce altrove. E allora Giacomo in questo contesto detta le quattro regole che impone anche ai nuovi credenti gentili che vengono dalle genti. Ritiene che non si debbano importunare quelli che dalle nazioni si convertono a Dio, però un ordine si sente di darlo, che poi viene in qualche modo raccolto. Quali sono le quattro regole? Sono quattro regole fondamentalmente che segnalano un'attenzione più che altro per favorire la convivenza. Nessuna contaminazione con gli idoli, nessuna unione illegittima, lontani dagli animali soffocati e dal sangue. La comunione tra i credenti non è un elemento secondario e tutto ciò che la può favorire merita di essere perseguito, anche se non appare come teologicamente necessario, ma se favorisce la comunione va custodito. Anche questa mi sembra una cosa importante che Giacomo ci viene a dire. La fedeltà ai criteri assoluti, la teologia perfetta, se in qualche modo mette a rischio la comunione, può anche essere un pochettino messa da parte. E nello stesso tempo anche la libertà assoluta dei figli di Dio non può esprimersi in forme che in qualche modo minino la comunione. Sembra che alla fin fine quello che diventa importante per tutti è che non ci siano fratture all'interno della Chiesa dei credenti, che ognuno sia attento, pur custodendo la sua libertà e senza sentirsi importunato dalle regole di nessun altro, che però ciascuno sia attento a non mettere in difficoltà il fratello, che il mio agire non generi sospetto nel fratello e che non mi spinga quindi a una divisione con lui. Questo quanto è importante ancora oggi nella Chiesa, in cui siamo ancora così, non solo potremmo parlare delle chiese cristiane, della loro frammentazione, ma anche rimanendo solo dentro la nostra appartenenza cattolica, a volte quante frammentazioni ci sono tra di noi, sensibilità diverse, appartenenze diverse, forme diverse con le quali siamo venuti o siamo cresciuti alla fede, che a volte ci spingono a guardarci con sospetto, se non addirittura con ostilità. E quando questo accade è perché abbiamo perso un po' quella sapienza di riconoscere che va custodita anzitutto la comunione, anche al prezzo di venir meno da alcune cose che per me sono particolarmente importanti, ma se non lo sono per altri e non sono così essenzialmente costitutive della fede in Gesù, va bene. Quello che importa è che io rimanga in comunione con i fratelli, che la Chiesa possa mostrarsi come una Chiesa di fratelli. La teologia, insomma, non può trascurare di dare attenzione alle diverse sensibilità che si manifestano tra i credenti, perché la comunione sia salvaguardata il più possibile, senza per questo impoverire la via aperta dallo Spirito. Ecco, queste penso le cose che mi sembrava di raccogliere dal testo, che ci possono un po' insegnare un modo di essere Chiesa ancora oggi nel nostro cammino condiviso. E, ecco, io mi fermo qui e lascio un po' voi adesso di poter sottolineare qualche cosa, di precisare qualcosa e anche magari di favorire, come sappiamo di dover fare, la precisazione di alcune domande che poi sottoporremo al lavoro che nei gruppi si farà.